Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In direttissima dallo studio 9 di 105 Live, Emanuela Campanile, buongiorno. Oltre 1 milione di italiani entro il 2012 consumerà droghe. L'allarme è lanciato dal laboratorio previsionale sulle dipendenze della Lombardia, laboratorio diretto dal professor Riccardo Gatti. Allarmante, il professore ha sottolineato più volte il ritorno dell'eroina tra i giovanissimi e il prezzo delle sostanze stupefacenti in netto calo, come sentiamo dalla scheda su questa ricerca di Chiara Pileri.
Fra 3 anni una microdose di cocaina potrebbe costare 13 euro, come una pizza e una bibita. Queste sono le nuove previsioni del mercato della droga stimate dal laboratorio Prevolab, osservatorio previsionale del Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Milano e Regione Lombardia. Ecco alcuni dati. Partendo dalla cocaina, nel secondo semestre 2008 il prezzo medio di un grammo era 74,2 euro. Nel 2012 il prezzo al grammo è previsto scendere del 10%. In discesa anche eroina brown ed eroina bianca. Previsti invece in aumento sia hashish più 22% che marijuana più 29%, in calo anfetaminici ed ecstasy. Nel 2011 i consumatori di polvere bianca potrebbero essere circa 700.000, in aumento del 5% rispetto ai consumatori registrati nel 2008. I consumatori di eroina saranno invece tra i 135 e i 160.000, con un aumento del 40% rispetto al 2008. In grande aumento del 35% anche i consumatori di cannabinoidi. Nel 2011 potrebbero farne uso fino a 6 milioni di italiani, il 18,5% della popolazione. Infine aumenteranno del 30% i consumatori di anfetaminici e derivati. Secondo Riccardo Gatti, direttore di Prevolab, le sostanze stupefacenti hanno ormai perso la loro valenza trasgressiva. Sono un bene di consumo come un altro, un additivo, e chi ne fa uso può condurre una vita apparentemente normale.
E inoltre, dietro al mercato delle droghe, esiste una strategia commerciale raffinatissima, come ci spiega sempre il professor Riccardo Gatti nell'intervista di Massimiliano Menichetti.
È un laboratorio previsionale, serve a fare prevenzione, serve a organizzare i servizi di intervento, di cura, ed è realizzato dalla Regione Lombardia, dall'ASL di Milano, quindi è uno strumento di lavoro per noi, quindi noi ci permettiamo di tentare la previsione del futuro per vedere come organizzarci bene nel presente. Quello che viene fuori dai nostri dati innanzitutto è l'abbassamento progressivo del prezzo di tutte le droghe, salvo i cannabinoidi, quindi l'hashish, soprattutto la marijuana, che continueranno a crescere di prezzo, soprattutto credo perché c'è una grande domanda ed anche perché tutto sommato a parità di rischio per lo spaccio muovere hashish significa muovere dei volumi maggiori della sostanza. Ma in generale noi assistiamo al fatto del consolidamento di una strategia di mercato che è la strategia del supermercato, quindi della grande distribuzione, in cui i prezzi sono bassi perché si mira al largo consumo, quindi non si mira più a classi particolari di persone o ai tossicodipendenti, ma si mira a tante persone che entrando in questo supermercato consumano una o più sostanze con un concetto che una vale l'altra. Un po' come quando si entra al supermercato e si cerca, che ne so, una bibita, mettiamo il chinotto, e ci si aspetta di trovarlo più o meno allo stesso prezzo di una cola piuttosto che di un'aranciata, perché appunto una bibita vale l'altra, è quello che si vende il concetto di bibita. In questo senso si sta anche sdoganando il concetto di droga in sé, perché noi siamo in un'epoca di cambiamenti molto veloci. Quindi il mondo dell'abuso di sostanze dei giovani è essenzialmente diverso da quello dei loro genitori o dei loro nonni e abbiamo ormai un mercato che non va considerato come un qualche cosa che mette in rapporto i ragazzini con gli spacciatori, ma va considerato come una potenza internazionale che ha comunque un modo di produrre ricchezza che è pari a quello di un paese sviluppato come l'Italia, quindi un grosso potere politico, economico e anche militare che gioca le sue carte a livello mondiale, ma che anche fa marketing, cioè non c'è nessun prodotto che oggi si vende da solo, cioè si vende di per sé, e neanche le droghe si vendono di per sé, quindi il problema è creare il bisogno, creare la grande distribuzione, creare dei trend di consumo che appartengono a format di consumo, cioè praticamente se io oggi le dico ha la giacca blu, la camicia bianca, un grosso SUV, frequenta locali alla moda e chiedo che droga usa, tutti mi rispondono in maniera univoca perché lo sanno già. E questo è frutto di un marketing molto oculato che fa sì che anche in periodi di crisi le persone possono rivolgersi al mercato della droga perché costano poco, e appunto il discorso del farle costare come una pizza o una birra significa che diventano un'alternativa per il divertimento, un'alternativa per la vita quotidiana, una sorta di normale doping della vita quotidiana che viene proposto e in questo senso viene anche comprato.
Quindi in sostanza l'andrangheta che ha in mano il commercio internazionale delle droghe, della cocaina in questo caso, o i narcos sudamericani si stanno organizzando in questo senso?
Diciamo che non dobbiamo guardare alle organizzazioni criminali come un'unica organizzazione che ha una cupola che decide tutto, ma guardiamole più accortamente come un insieme di interessi univoci di un determinato settore. Non so come potrebbe essere gli interessi che esprimono i supermercati della grande distribuzione, che di per sé sono magari anche in concorrenza tra di loro, però tutti insieme perseguono una politica di espansione. Questo è quello che succede con il mercato della droga, e la politica di espansione è quella di aver reso la droga un qualche cosa di popolare, avendola anche decontestualizzata come concetto di droga in sé, cioè se lei prende persone che hanno magari 50 anni o più, nel momento in cui pensano alla prevenzione riguardo alla droga, pensano alla prevenzione dell'uso di droga, ma già se lei scende di classe di età si pensa a prevenzione delle tossicodipendenze, che è già un concetto diverso. Se lei scende ancora di classe di età, al limite si pensa alla prevenzione degli incidenti o di inconvenienti acuti che possono accadere, ma già la droga non è più considerata droga e il lecito e l'illecito si avvicinano, tant'è vero che proprio nei giovanissimi noi vediamo da una parte l'uso di una sostanza che vale l'altra, dall'altra parte l'uso dell'alcolico così come fosse una droga che non fa parte della nostra cultura, fa parte di altre culture che ormai sono entrate nella nostra in un mondo che si globalizza e in cui a un certo punto mentre il genitore, l'adulto, l'educatore pensano noi siamo in una situazione in cui vabbè tutti si sono presi una sbronza dalla vita, dall'altra parte c'è un consumo che è l'alcol mi serve ad alterare pesantemente lo stato mentale, non è più nemmeno una questione aggregativa, è proprio una questione di alcol uguale droga, ma proprio perché anche la droga diventa uguale all'alcol e quindi diventa un qualche cosa di familiare. Questo è un rischio ed anche un'emergenza educativa su cui noi come Regione Lombardia di Milano stiamo lavorando intensamente, perché qui la questione è che il mondo degli adulti conosce sempre meno il mondo dei giovani. In un certo senso lei parlava anche all'inizio di droghe da discoteca, ormai non sono più droghe da discoteca, sono droghe per la vita normale, si prendono anche in altre occasioni. Ripeto, il concetto è quello del doping della vita quotidiana, quindi ho bisogno di essere di più, di fare qualche cosa e quindi prendo.
Questo vale per l'hashish, così per le droghe sintetiche, così sino ad arrivare all'eroina o alla cocaina?
Vale stranamente anche per l'eroina se ci pensa, perché una delle cose che notiamo, sebbene con mercati più piccoli, meno importanti, ma senz'altro interessanti, è anche un certo ritorno dell'eroina. E dove questa eroina torna? Torna proprio con i ragazzi più giovani, perché loro non hanno anticorpi, nel senso che non esistevano, non c'erano quando l'eroina ha fatto quello che ha fatto in Italia e a un certo punto è diventata un po' una droga trash perché associata a immagini di morte, di emarginazione, di malattia. L'eroina è tornata e l'eroina si fuma e quindi diventa easy, diventa una droga come un'altra, a basso principio attivo, sembra molto maneggevole, quello di cui non ci si accorge e che c'è bisogno di aumentare la dose per avere lo stesso effetto, e questo porta molto rapidamente a situazioni di dipendenza, per cui incominciamo a notare nei servizi di tutta Italia persone molto giovani, assolutamente socialmente inserite, con famiglie normali che vanno a scuola, che apparentemente non hanno grandi problemi, che però sono già tossicodipendenti da oppiacei, quindi da eroina. E questa cosa qui dovrebbe essere indicativa di come a volte siamo estranei a capire come funziona questo mondo. E l'eroina potrebbe essere un grosso investimento, perché in un periodo di crisi economica e di possibile crisi anche dei consumi delle droghe intese come bene di consumo, tant'è vero che il mercato della cocaina sta incominciando a rallentare, cioè cresce ancora ma cresce di meno di quanto cresceva in passato, e quindi è in rallentamento la sua crescita.
Una singola dose potrebbe arrivare a costare anche 13 euro, cioè proprio come diceva lei, addirittura una pizza e una Coca-Cola.
Certo, certo, però di fatto quello a cui assistiamo è che l'espansione del mercato della cocaina è in decremento, cioè non è che sta scendendo, sta continuando a espandersi il mercato, ma si espande di meno, tant'è vero che in alcuni luoghi, tipo grandi città, tipo Milano, non si sta allargando più da almeno 2 o 3 anni, quindi ha raggiunto quasi un tetto.
Invece per l'eroina, allora, voi dite, potrebbe aumentare del 40% il consumo?
Certo, è un mercato molto più piccolo, però potrebbe essere un mercato interessante, perché se aumenta quello vuol dire che si sta creando con più facilità una popolazione di tossicodipendenti da eroina. La vecchia popolazione di tossicodipendenti da eroina appunto è in invecchiamento, e siccome il futuro per tutti sono i giovani e anche per le organizzazioni criminali, un tentativo di creare una nuova classe di tossicodipendenti potrebbe esserci. Perché? Perché in fondo, dal punto di vista dell'investimento, sono un po' come i bot per le famiglie: in questo momento rendono poco, ma sono una rendita sicura. Il tossicodipendente ogni mattina si alza, ha bisogno di quella dose, e quindi anche le organizzazioni criminali hanno bisogno di stabilità. Questo mercato, che in questi anni era un mercato basato soprattutto su tanti consumatori, molti dei quali occasionali, è un mercato fiorente fin quando cresce, ma evidentemente che può dare delle preoccupazioni nel momento in cui comunque non è così solido come il mercato dei tossicodipendenti, che è assolutamente stabile. Quindi un investimento in questo senso senz'altro c'è, un tentativo c'è, stiamo lavorando con molta attenzione qui a Milano, in Regione Lombardia, proprio per cercare anche di contrastare queste nuove tendenze. Troviamo di fronte ad una specie di quasi di offensiva di marketing da una parte del mercato dell'illegale, ma anche del mercato del legale, vedesi il problema dell'alcol usato come droga, che sono in qualche modo da contrastare prima di tutto culturalmente, ma è chiaro che se non conosci non sei in grado di nemmeno di avere degli anticorpi, e che nessuna aggregazione sociale è in grado di riconoscere un pericolo se non sa che è un pericolo. Stiamo lavorando per questo.
Professore, perché si ricorre alle droghe?
Ma guardi, alcuni motivi sono motivi conosciuti abbastanza tradizionali, cioè una personale debolezza, un tentativo di automedicazione, un modo di poter far fronte a delle incapacità e a delle carenze che hai dentro, ma io credo che nella maggior parte dei casi però invece non sia così, cioè che in questo momento nella maggior parte dei casi si ricorre a droghe perché è così, cioè nel senso perché è stata creata un bisogno, una necessità, e si acquista di fatto un bene di consumo.
E non si riconoscono come pericolose?
Ma guardi, da parte di chi li consuma il pericolo è conosciuto, ma pure il pericolo e l'adrenalina sono cose che si vendono, e dall'altra parte si pensa che poi dopo, se succede qualche cosa, sia qualcosa che succede agli altri, un po' come quando ci si mette in macchina e si va forte, non si pensa di poter avere l'incidente. E purtroppo poi gli incidenti ci sono, perché qui il problema della tossicodipendenza c'è, ma più che la tossicodipendenza, quello che si vede è quello che succede nei pronto soccorsi, cioè crisi acute, problemi di cuore, gente che tra virgolette dà fuori di testa. E diciamo che questi fatti acuti sono tanti, sono diffusi, interessano molte persone, ma uno non vede quelle, vede quelli che si divertono, quelli che sono attorno a lui, pensa che tutto sommato nessun problema ci sia.
Possiamo dire che tutte le droghe sono sbagliate, che tutte le droghe fanno male?
Ma guardi, le droghe molto semplicemente sono un inquinante dei normali funzionamenti del nostro cervello e del nostro corpo. Quando entrano è chiaro che producono un effetto piacevole, perché sennò nessuno le prenderebbe, però in realtà questo effetto piacevole è prodotto a spese di squilibri che poi in un modo o nell'altro paghi. A volte non lo senti quello che paghi, perché avviene dentro di te, però senz'altro chiunque conosce una persona che abusa di sostanze sa benissimo che in quel momento, tra virgolette, non è più lui. Questo non essere più lui significa che l'umore, l'equilibrio tra sonno e lo star svegli, il modo di reagire agli impulsi, anche il modo di sentire le emozioni e di sentirsi gratificato dalla vita cambia. E cambia purtroppo in senso additivamente negativo, cioè nel senso che tu a un certo punto incominci a avere piacere solo e soprattutto se hai le sostanze, e purtroppo queste sostanze producono effetti piacevoli, ed è per quello che le compri, ma producono anche tutti gli altri effetti che sono di squilibrio. Poi a un bel momento succede che l'equilibrio diventa troppo e allora nasce la patologia, e poi lì bisogna intervenire e curare. A Milano abbiamo in cura nei nostri servizi circa 4.000 persone, guardi che non è poco se ci penso un attimo, perché poi c'è un turnover continuo, ci sono quelli che poi vengono curati, altri che entrano, è tanta gente che sta male, e noi siamo solo quelli che curano le conseguenze poi di quelli che non ce la fanno più a vivere in qualche modo e hanno bisogno di cure stabili anche nel tempo, ma poi ci sono tutti quelli che finiscono nei pronto soccorsi, quelli che finiscono nei servizi psichiatrici perché si è alterato il loro equilibrio in senso psichico, e lì poi sono storie che vanno avanti per tempo, cioè quando nasce la patologia è una patologia complessa, è una patologia lunga, richiede grossi interventi ed è anche costoso intervenire su queste cose, costoso per tutti, costoso per chi ce le ha, costoso per gli altri che devono assumersi carico di queste spese. Per questo lavoriamo anche molto in prevenzione e cerchiamo di lavorare in prevenzione creando dei moltiplicatori dell'azione preventiva che siano in grado di far maturare delle scelte critiche nelle persone. Le faccio un esempio banale, poi il discorso è molto più complesso, ma le mie parole servono a spiegare. Cioè se tu sei per esempio un giovane e stai in gruppo e ti offrono da bere, magari tu non hai voglia di bere, se non hai il modo di criticare questa cosa dentro te stesso e di fare delle scelte alternative, ma soprattutto se non sai come dire no, senza in qualche modo sentirsi escluso dal gruppo, a un certo momento bevi. Allora il problema è che chi accompagna il giovane, il suo educatore, l'adulto, quello che gli sta di fianco, sia in grado di insegnare alle persone questo tipo di capacità di critica, ma anche questo tipo di capacità di azione. Non è semplice, perché bisogna formare gli educatori e bisogna che gli educatori agiscano in modo positivo sulla crescita delle persone. Questo è quello che una volta si chiamava educare, ma evidentemente in presenza di mercati che continuano a proporre il consumo, educare oggi è molto più difficile che educare ieri e richiede delle capacità molto più ampie che normalmente non sono presenti. Per noi prevenzione è costruire queste capacità.
Quindi anche gli adulti, i genitori, però dove si possono rivolgere, dove possono trovare un aiuto?
Guardi, Regione Lombardia e ASL di Milano fanno questo lavoro continuamente. Il lavoro di Prevolab prevede il futuro, ripeto, per creare un futuro migliore, e la nostra azione formativa e preventiva si svolge a livelli molteplici, anche in accordo con il Comune di Milano, che vanno dall'ambiente della scuola all'ambiente degli insegnanti, degli educatori, dei gruppi scout, delle parrocchie, del mondo del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si può contattare direttamente. ASL di Milano, siamo sulle guide del telefono, Dipartimento Dipendenze siamo noi.
È possibile ipotizzare un'estensione, no, di questa, di questo servizio? Cioè è possibile dire è necessario che in Italia si formi un servizio omogeneo che parta da questa, da questo vostro lavoro, no? Cioè punti di riferimento anche per adulti che di fatto devono affrontare problematiche spesso estremamente complesse come quella che delinea.
Secondo me è giusto, appunto, il punto di riferimento, come dice lei, debbono essere gli adulti, perché è chiaro che il target poi, quello educativo, si rivolge molto ai giovani, ma gli adulti in questo momento sono un po' troppo privi di strumenti per conoscere il loro tempo che è cambiato e per riuscire a intervenire. Quindi è auspicabile che questo lavoro si possa estendere, noi siamo assolutamente disponibili con l'esempio e con l'esperienza ad aiutare chi si vuole mettere in contatto con noi. Crediamo che è un lavoro lungo, bisogna farlo con prospettiva, bisogna farlo in modo progettualmente coerente, ed è un lavoro che non paga dall'oggi col domani, però è la linea giusta. Regione Lombardia, per esempio, ha creato un documento che evidentemente non fa notizie, quindi come tutti i documenti spesso non è conosciuto, ma di che cosa è prevenzione efficace e di che cosa non lo è, sono delle linee guida molto importanti che speriamo che siano conosciute e applicate da tutti, perché poi fanno parte di un'esperienza internazionale che in realtà sa benissimo che cosa è efficace o no in questo caso.
Mi può dire brevemente che cosa è efficace come prevenzione?
Guardi, le dico anche che cosa non è efficace. Non è efficace pensare di spaventare le persone parlando dei danni delle singole sostanze e spiegandogli tutto in modo scientifico, perché questa cosa aumenta ulteriormente i consumi. Cioè, persone che non avrebbero mai pensato di usare certe sostanze, quando viene fatto una specie di catalogo elencandogli gli effetti e i difetti, poi finiscono per usarne di più. Quello che è efficace invece è far crescere le competenze nella rete dei moltiplicatori dell'azione preventiva, quindi nel mondo degli adulti, che diventano in grado a un certo punto di sviluppare spirito critico in loro stessi e anche nei più giovani, dando loro gli strumenti anche per operare delle scelte coerenti. Questo è efficace.
Di fatto costruire delle personalità forti?
Delle personalità che sanno scegliere e sanno capire che il gioco del mercato è quello di spingere un consumo indiscriminato di tutto, che sembra una scelta e sembra un consumo consapevole, mentre invece in realtà non lo è, perché la consapevolezza è soltanto quella che bisogna scegliere, quello che ti propone il marketing. Purtroppo noi addestriamo i bambini a questo tipo di percorso, perché le tante televisioni commerciali che si rivolgono direttamente ai bambini oggi li crescono già come generatori di consumi degli adulti. Cioè, il bambino viene messo davanti al televisore, gli si insegna che ha dei bisogni e che questi bisogni risponde acquistando dei prodotti. Evidentemente lui non li può acquistare e fa acquistare gli adulti. Questo mercato è un mercato in continua crescita ed è per questo che si investe moltissimo sui bambini. Però purtroppo, facendo questa operazione, gli si imprinta, per cui quando loro incominciano a crescere costruiscono l'equivalenza che il buon cittadino è un buon consumatore, e il buon consumatore è quello che ha i bisogni, e i bisogni sono quelli che ti dà il marketing e rispondi acquistando le cose che ti viene detto di acquistare. Il fatto che il mercato della droga e il mercato delle sostanze d'abuso, quindi illecite ma anche lecite, si è inserito perfettamente in questo trend, e rispetto allo stile di vita che ti costruisci ti propone anche la sostanza o le sostanze che devi consumare. A questo punto il consumo diventa automatico, ed è per questo che poco fa dicevo che in qualche modo sulle ragioni del consumo delle droghe è difficile dissertare, nel senso che non c'è una ragione specifica. La ragione è che nel momento in cui tu entri in un supermercato e volevi prendere le fette biscottate, il pane e un sapone, poi dopo esci col carrello pieno e non sai perché, e qui succede la stessa cosa, ma c'è chi sa il perché.
In questo senso crolla anche se discussa la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti.
Ma io credo che ormai la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti sia soprattutto nella testa di una fascia generazionale di persone che attraverso questa distinzione ha giustificato alcuni consumi e ne ha condannati altri. Ma se andiamo già a livello dei più giovani, questa distinzione non è vera, così come probabilmente non è vera a livello scientifico. Più che di droghe leggere e di droghe pesanti abbiamo consumi leggeri e consumi pesanti. Tratta sempre di sostanze strane che alterano lo stato mentale e producono degli effetti che poi alla fine sono negativi per la nostra salute. Sulla questione droghe leggere, purtroppo perché i consumi sono molto ampi, ci sono in giro ormai ampi studi a livello internazionale che ci dicono che le popolazioni di persone che usano frequentemente questo tipo di sostanza, quindi i gruppi di persone che usano frequentemente questo tipo di sostanza, hanno disturbi mentali gravi, parliamo di psicosi e di schizofrenia, doppi di quelli che non le usano. Poi non si vede, perché le persone che usano queste sostanze continuativamente sono un numero ristretto rispetto alla popolazione generale, raddoppiando la percentuale di una malattia che ha una percentuale che va sul 2, 3, 4%, insomma, si perde nella considerazione generale. Questo non significa però che noi abbiamo delle persone che rischiano forse la malattia più grave che c'è in psichiatria, rischiano di farsela venire prima, forse rischiano di indurla o di facilitarla se esiste una predisposizione, eppure prende queste sostanze che più che droghe alla leggera sono droghe prese alla leggera. Allora sarebbero sostanze che, se fossero vendute in farmacia come farmaci, probabilmente sarebbero ritirate dal consumo per gli effetti collaterali che hanno, oppure avrebbero delle prescrizioni estremamente delimitate. E invece, siccome sono droghe, se le pigliano tutti e sono contenti così. Poi dopo, sa, il problema è che questo grande supermercato e questa spinta al consumo automatico poi dopo finisce che induce un comportamento particolare. Se io dico queste cose, in qualche modo, ah, ma dammi l'evidenza scientifica, fammi vedere i lavori, eccetera, eccetera, poi arriva un signore che ti dice, to, piglia questo e caccia giù, dammi 10 euro e tu lo fai e non gli chiedi niente. Io alla fine ho la sensazione che noi cadiamo sempre nell'inganno, cioè alla fine il discorso della polverina magica, della pozione che ti fa essere superuomo, e siamo disposti a spendere per questo, però purtroppo, nonostante l'evoluzione dei tempi, nonostante i mezzi di comunicazione che abbiamo, nonostante le conoscenze che abbiamo, continuiamo a cadere sempre in questo tipo di discorso che di volta in volta un commercio forse senza regole e soprattutto senza etica continua a proporre.
E questa è l'interessantissima intervista di Massimiliano Menichetti al professor Riccardo Gatti, che ricordiamo ha condotto le ricerche del laboratorio previsionale sulle dipendenze della Lombardia proprio sul consumo di droghe e soprattutto sulla strategia di mercato che sta dietro a questo commercio di stupefacenti. Vi segnalo anche il sito del professor Gatti, www.droga.net, proprio per saperne di più sul sistema di intervento preventivo di cui il professore ha parlato, terapeutico e riabilitativo. E termina dunque, al di là della notizia, grazie per essere stati con noi.